cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, oggi giornata ricca di ospiti ma anche di vostri contributi. 340-5425-324, il modo per comunicare con noi sia attraverso vocali, come abbiamo appena sentito uno, sia con messaggi. In regia c'è Luca. Vi dicevo, avremo poi ospiti in ogni blocco per parlargli di che cosa. Io credo che ci siano tanti i temi, naturalmente vedo anche insomma nelle chat che chiaramente la questione dell'allenatore in queste ore mette in fibrillazione molto del popolo bianconero. Questa sera, come ben sapete, si aggiudicherà lo scudetto e vedremo anche che cosa succederà sul fronte Napoli, perché insomma sarebbe anche abbastanza sciocco non dire che il nome di Conte viene accostato a noi ormai un giorno sì e un giorno pure. E quindi se stasera Conte, magari festeggiando, dicesse al suo popolo napoletano guardate che resto, oppure dicesse esattamente il contrario, credo che qualche effetto molto rumoroso, non solo nel nostro mondo peraltro, ci sarebbe. Dall'altra però concentrarci su questo, a mio avviso esclusivamente su questo, sarebbe un errore madornale, perché come ci ricordava prima Franco dagli Stati Uniti, ognuno può fare il giudizio che vuole naturalmente e mettere il termine che vuole sul significato di questa stagione. Però quel che è certo è che se arrivi quarto, imposti la stagione futura con un altro tipo di dimensione economica e con altri presupposti anche di fiducia in quelli che hai avuto. Perché ti puoi fare un ragionamento e dire, beh, è vero, abbiamo avuto tanti problemi, abbiamo dovuto cambiare allenatore, molti dei giocatori nuovi non hanno reso, ma in ogni caso questa squadra resta nel gota del calcio italiano, che non è gran cosa, ma è comunque la cosa che più ci interessa. Se invece andiamo a fallire domenica, fallisce Tudor, indubbiamente, c'è poco da fare, non penso che a quel punto si fermerebbe e qui perché sarebbe stato comunque un piccolo fallimento. L'abbiamo sempre detto, non gli vogliamo imputare troppi errori, ci mancherebbe altro, perché la stagione, il grosso della stagione non l'ha vissuta, semmai gli daremo dei meriti. Però se non riesce ad avere quel merito, certamente qualche ragionamento lo devi fare, e contemporaneamente credo che dovremmo fare delle valutazioni su una squadra dalla fragilità enorme, perché se tu arrivi all'ultima partita col boccino in mano, la possibilità di vincere e arrivare al quarto posto, e non ce la fai, non ci sono scuse, non ci sono alibi, semmai c'è da fare un'analisi spietata sul perché non l'hai fatto, ma anche su chi non ti ha permesso di arrivare a quello, e non risparmierei certamente i giocatori. Quindi sarà un weekend appassionante, sarà un weekend di grandi emozioni, immagino, cerchiamo magari di raffreddarle provando a chiudere la partita di Venezia il prima possibile, però non è assolutamente facile, perché sappiamo benissimo che abbiamo un avversario che giocherà per andare a vincere. Allora, andiamo, direi, prima di fare il primo collegamento, a sentire un vocale e così poi entriamo nei temi del giorno.
Buongiorno Rossi, sono Donato da Sassuolo.
Buongiorno Donato.
Devo dire che più che il Venezia, a me fa paura la data, i corsi e i ricorsi storici, come diceva Giambattista Vico. Il 25 maggio è una data che a noi juventini dovrebbe far paura. Atene, ricordi? Noi siamo quasi coetanei, io sono un 61. Atene, eravamo palesemente più forti e perdemmo. Tutti i gesti apotrofaici sono ammessi. Speriamo che stavolta festeggiamo noi. Ciao e forza Juve sempre.
Donato, io, a parte che chiaramente la storia ha un peso, ma non in questo caso. Cioè, nel senso, il giorno che la Juve mai tornerà a fare una finale di Champions, sono certo che non i giocatori, che magari non avranno mai vissuto una, l'ambiente però sentirà il peso di quello che è passato. Qui è proprio solo una coincidenza, perché francamente non voglio neanche minimamente paragonare né la soddisfazione né il dolore di due eventi così diversi. Atene era la sublimazione di una Juve che in quel momento lì era la squadra più forte del mondo e doveva dimostrarlo sul campo, e in quella partita non ci riuscì. Domenica non è nient'altro che una partita, tra virgolette, normale, che diventa eccezionale nel momento in cui ti giochi un quarto posto in Champions League. Guardate, io penso che domenica sera, e per meglio dire poi i prossimi giorni, dove faremo dei ragionamenti, vedrete, io sono convinto che sarà così, che si farà molto poco riflessioni su quest'annata, nel senso che tra l'altro quest'annata ha già una cesura molto netta nel cambio dell'allenatore, e quindi oggi parlare di Thiago Motta sembra archeologia, ma si farà invece una riflessione molto forte sul futuro, e il futuro è fatto di due cose. Intanto, una, il mondiale per club, perché è del tutto evidente che se arriviamo quarti e andiamo al mondiale per club con ambizioni di fare bella figura, cioè io credo che poi vedremo se questa manifestazione verrà seguita davvero globalmente, che tipo di successo avrà, eccetera. Però io sono certo che se la Juve, l'Inter e le grandi squadre europee andranno avanti, il torneo avrà un significato forte, e comunque, proprio perché sarà la prima edizione, piacerà a tutti competere e mettersi quel titolo. Anche perché, a differenza delle coppe intercontinentali o del mondiale per club, beh, per vincerlo devi fare un percorso straordinario, davvero. E quindi io credo che il futuro sarebbe assolutamente... Non andiamo a fare una tournée, andiamo a fare una manifestazione che ti mette negli occhi del mondo. Per intenderci, se noi ci qualifichiamo nel girone e magari battiamo il Manchester City, cosa non è impossibile perché ci siamo riusciti quest'anno in Champions League, significa arrivare agli ottavi, probabilmente giocare con il Real Madrid, insomma avere una vetrina globale per una manifestazione importantissima. Arrivarci con una squadra depressa è un conto, arrivarci con una squadra, non dico entusiasta, ma soddisfatta di avere ottenuto l'obiettivo che aveva nel momento in cui ha cambiato allenatore, magari rinforzata da qualche cavallo di ritorno, magari con già qualche operazione per il futuro, significa tutto un altro film. Quindi questo è il nostro primo futuro, del quale si parlerà moltissimo, secondo me, da lunedì, se abbiamo sgombrato il campo da problemi. Se non sarà così, chiaramente il dibattito sarà molto pesante. Contemporaneamente, il futuro è quello poi più in là, cioè quindi la costruzione di una Juve... di una Juve forte, di una Juve che riesca a tornare a dei livelli che le competono, con chiarezza. Cioè, basta baloccarci o dividerci con l'anno 0, l'anno 1, l'anno 2. Adesso io credo che bisognerà sapere e lavorare perché il progetto sia molto chiaro. Cioè, in quanto tempo la Juve avrà la garanzia... Poi nel calcio la garanzia è un termine, la realtà è un'altra, però deve dirlo questo termine per tornare, non competitiva in maniera generica, per tornare a lottare per vincere trofei. Questo io credo che non si possa prescindere da questo. Ciao Paolo, sono Simone da Pisa. Le vostre fonti che conta la Juve lo dicono. Come farà a liberarsi dal Napoli? Io non rispondo a questo, nel senso che io non sono una fonte. Credo che se Conte si vuole liberare da un contratto lo fa, troverà il modo, è già successo, è successo non solo a lui, quindi insomma qui si tratta di capire che tipo di messaggi lui lancerà e soprattutto poi se... perché diamo tutti per scontato che Conte in qualche maniera chiuderà la sua esperienza al Napoli e che soprattutto la sua nuova destinazione sarà la Juve. Secondo me a me piace pensare che comunque alcune dichiarazioni abbiano anche un fondamento di verità molto forte. Sicuramente Conte farà i conti con un esaurimento psicofisico che lui ha tutte le volte in cui partecipa, come fa lui, alla costruzione di una grande impresa. Se vincerà lo scudetto sarà una grande impresa. E quindi magari avrà bisogno di riposo. Va detto anche che la nuova Juve di fatto nascerà dopo il Mondiale e staremo a vedere. Però io sono piuttosto curioso di un altro aspetto. C'è come la Juve gestirà la comunicazione con Tudor e su Tudor nel momento in cui la Juve arrivasse al quarto posto. Cioè, domenica sera, se centriamo l'obiettivo, verrà detto qualcosa di positivo e di favorevole sul nuovo tecnico o si terrà aperta l'idea, no, ma facciamo poi il Mondiale e decidiamo? Perché, insomma, non siamo nati ieri. Dire così significherebbe passare 40-50 giorni di rumors e non credo che la Juve finirà il Mondiale senza un allenatore. E quindi presumo, poi possiamo essere, come dire, pronti a tutte le evenienze. Andiamo a scoprire in quale luogo del Salento è finito il nostro direttore Antonio Paolino e soprattutto perché. Ciao Antonio! Io vedo ma non sento. Quindi c'è qualche problema, vediamo di risolverlo. Ho visto lo studio, non vedevo né Antonio Paolino, ma vedevo altre persone, a meno che abbia cambiato i connotati, ma faccio fatica a pensare che sia così e non sentivo. Soprattutto, allora, andiamo a sentire un altro vocale nel frattempo che Luca cerca di sistemare la situazione.
Buongiorno Rossi, Liborio da Fucecchio. Volevo fare un appunto, diciamo. Allora, secondo me Tudor non può essere allenatore nuovo della Juve. Ha fatto un ottimo lavoro a livello mentale, soprattutto quello. Perché la Juventus si trovava in una buca veramente profonda con Thiago Motta, sia fisico che mentale. Ok? Però Tudor non può essere allenatore della Juve, il prossimo allenatore della Juve, perché contro la Lazio ha fatto dei cambi allucinanti, perché ha fatto entrare Artic e con Sessavo dopo un quarto d'ora l'ha tolto perché voleva più fisicità, ma quando fai cambi mentalmente lo sai quello che sta facendo, quindi ha un errore che un allenatore non può fare, secondo me. Quindi anche lui in un certo senso ci ha capito il giusto, ha fatto un ottimo lavoro, però non può essere un allenatore della Juve, secondo me. L'allenatore della Juve deve essere un allenatore come Conte o un allenatore come Allegri, un allenatore di polso, un allenatore che si fa sentire quando succede qualcosa, tipo anche l'espulsione di Calulu, uno come Conte e si mangiava l'arbitro perché si arrabbiava perché quello che era successo. Invece siamo stati tutti zitti, società compresa.
Allora, che tu abbia fatto un lavoro mentale sicuro, secondo me l'ha fatto anche sul livello fisico e qualche sicurezza l'ha data. Anzi, io direi che più l'ha data fisicamente, cercando di ovviare a una situazione nella quale la Juve appunto era in una buca. La Juve aveva perso due partite tra Atalanta e Fiorentina in maniera imbarazzante. 7-0 complessivo, la sconfitta maggiore della Juve in casa dal 1967, cioè il senso di una disfatta. Giudicare Tudor solo per i cambi con la Lazio può essere una chiave. Personalmente non mi trova d'accordo. Torniamo a Radio Salento e vediamo se abbiamo Antonio Paolino. Ciao Antonio!
Buongiorno Paolo, adesso dovresti sentirci inquadrati degli ospiti. Dammi un ok così
sì,
possiamo...
Siamo tutto a posto, quindi vai, conduci, fai!
Ce l'abbiamo fatta.
No,
Paolo. Vai. Oggi io sono in vacanza, sono ospite di Radio Salento. Devo ringraziare il direttore di questa radio del Giopello, Salento.
Giopello, direttore.
Grazie, perché sennò ci stacca gli certo. E non ci fa parlare. Allora, vedrai un po' di rosso e di nero. È l'unica cosa che ho chiesto di variare.
Esatto.
Poi abbiamo i due conduttori che normalmente sì. occupano questi studi di una radio web fantastica, le ho
grazie.
Li vedete? Due juventinisti, sono due fratelli. Parla bene perché sono delle forze importanti qui, poi vediamo cosa. Quindi lascio.
Togliete la mia immagine, così almeno io sono tranquillo.
e arriverà anche un terzo si occupa di ispezioni fiscali, quindi mi raccomando ragazzi,
cerchiamo di stare attenti.
Io dovevo fare le presentazioni, il direttore l'ho salutato, sì, il rosso gli ho chiesto di toglierlo, sì, perché ci vuole un po' più di bianco in questo studio. Lascio la parola a chi conduce una volta alla settimana questa trasmissione. Sono juventinissimi, neanche a dirlo. Stamattina mi ero preso qualche minuto per prendermi il caffè tranquillo, caro Paolo. Invece il vice sindaco è quello, è l'amico dell'amico dell'amico. Sono arrivato in radio, non ho fatto ancora colazione, non è vero. Di cosa vuoi parlare, fratello Gobbo?
Innanzitutto è un piacere, un onore stare con voi. Voi siete i nostri miti, noi vi vediamo tutti i giorni, vi seguiamo tutti i giorni. Paolo Rossi, il direttore Antonio Paolino, per noi veramente è un grandissimo onore, vero Massimiliano?
Certo, certo. Massimiliano inizia alle 9 del mattino, non è vero? Lui inizia con la rassegna stampa.
Sì, è vero, la rassegna stampa, chi se la perde?
Certo, sono fan di Giuliani.
Noi siamo fans della Juventus, Claudio, non possiamo fare tutto, Paolo Rossi, tutto, ci mancherebbe. Sono nelle vostre mani.
Allora,
ad ogni domanda corrisponde una risposta e una domanda per voi.
Va bene, io la domanda che ovviamente ti puoi aspettare, ovviamente Antonio, è quella del finale thriller, no? Cioè, questo finale veramente incredibile, già abbiamo un antipasto oggi e poi quello che ci interessa a noi è posticipato di 3 giorni praticamente.
Assolutamente, io chiedo l'aiuto del pubblico da casa, quindi lascio la risposta a Paolo Rossi.
Beh, cosa aspettarci? Che vorrei che non fosse un finale thriller, cioè vorrei che tutto sommato domenica magari alle 9:30 quando le squadre vanno all'intervallo fosse già quasi risolta. Poi so che è difficile che sia così, però vorrei stare tranquillo, insomma. A me piace il finale thriller se la posta in palio è veramente altissima. È alta, ma non è una vittoria. Quindi io spero in una piacevole gita a Venezia, sperando di non cadere dal vaporetto. Questa deve essere la definizione di cosa io mi aspetto domenica.
Anche perché, scusate Paolo, per favore, ho incrociato le dita e tutto il resto, su quel vaporetto ci sarò anch'io,
ecco.
Perché terminata la serata, questa sera diciamolo, quindi certo, la domanda l'hai fatta, te la faccio io, ma stasera cosa facciamo con Fabrizio Super Ravanelli?
Che cosa vogliamo fare con Fabrizio? Ma facciamo festa con Fabrizio.
Facciamo festa.
Certo, stasera ospitiamo il grande Penna Bianca. Per noi è un onore e soprattutto è una gioia avere come conduttore della serata il direttore Antonio Paolini. Veramente, cioè, che aspettarsi di più, Massimiliano?
Certo, magari potremmo pure festeggiarlo con una sconfitta dello scudetto da parte dell'Inter.
Però su questo mettiamoci d'accordo, Paolo. Sì, vedi come sono, sì. Gira di gira. Ma voi stasera chi ti fate?
Chi tifiamo? Quella del sud.
Quella del sud. Sentite la risata sarcastica, sì, perché... del direttore di Radio Salento.
Ciao. Chiaramente noi siamo del sud e ci sembra un onore avere il Napoli, no? Come vittorioso nel sud, dopo tanti anni, si parla a livello di Maradona,
pur di dar contro a quelli là.
Sì, ma sì, dai, contro a quelli là.
Siete incredibili.
Grande. Siamo fatti così, non ci possiamo fare niente.
Purtroppo, quando non si vince da qualche parte, qualche anno, bisogna sperare in fondo.
Allora, cambiamo il discorso, perché sennò qui diventa una risata unica. Mangia bene, c'è un bellissimo clima.
E dove andrai a mangiare? Si mangerà benissimo.
Ah, sì?
Vabbè, poi facciamo a Ribri, al ristorante Ribri, perché
è un
grande personaggio, ma cucina davvero a livello altissimo.
Paolo, mandi qualcosa per riscattarmi, per liberarmi da questo ostaggio terribile.
Io penso, Antonio, che sinceramente se ti tengono prigioniero per 10 giorni non ti riconoscerò più. Ho questa sensazione, che è quello che capita a me ogni volta che vado in Puglia. E quindi
pugliese.
Bene.
La Puglia, io vado ad aprire lo studio di Radio Bianconera e dico scusi, sono Paolo, non mi riconosci. Puntualmente così. Torniamo alle cose serie, perché voi state perdendo tempo e non mi volete dire chi è l'allenatore, se conoscete nelle vicinanze di questo posto, San Pancrazio,
certo.
Tra l'altro ricordiamo il club Aquile Bianconero. Intanto mi dovete spiegare perché si chiama Aquile.
Allora ti spiego, sì, ce lo chiedono tutti, perché l'Aquila, no, uno l'associa alla Lazio, no? Giusto? No, allora nel caso nostro l'Aquila è il simbolo del comune di San Pancrazio. Se sul vessillo, sul gonfalone del nostro comune, noi troviamo l'Aquila, e anche al centro della piazza c'è un mosaico bellissimo con l'Aquila disegnata.
Che, se andate a vedere, è uguale al simbolo dell'Albania, cosa è strana.
Esatto, molto simile.
È molto, molto, molto simile.
Iniziano i gialli qui a San Pancrazio, San Pancrazio, che mi dicono che Salentino, se vai verso Marte, vai verso Brindisi,
c'è una proprio
il limite di provincia, sulla strada, allora sulla strada di la Lecce Taranto, no?
Sì. Se fai dove c'è passato il Giro d'Italia,
esatto. Praticamente dopo un chilometro all'uscita di San Pancrazio c'è già il limite di provincia.
No, aspetta un attimo. Qui vai, sulla via del mare di Torre Rapillo Por Cesario, se tu entri a sinistra della cantina sociale dove vendono il vino, entri via Brindisi. Se vai a 10 metri, entri dall'altra parte e via Lecce.
E prendi due multe, cioè, se ti beccano i carabinieri. Ho capito. Torniamo a noi, ma nelle vicinanze qui c'è qualche allenatore disponibile?
Certo che c'è un allenatore disponibile. Giusto?
Chi? Non lo so.
Ma guarda, noi ci risulta...
È impegnato a togliere uno scudetto all'Inter questa sera. Poi dopo potrebbe tornare da noi.
Antonio, possiamo dire?
Non so, io sono venuto qua per cercare notizie.
Ma qui si fa un solo nome da giorni ormai, il direttore si fa un solo nome ed è quello Antonio Conte, Salentino Doc. Tutti lo aspettano, e la vittoria che tutti si aspettano stasera è quella sua, praticamente, perché così facciamo un dispetto ai nostri amici interisti.
Okay, questo l'abbiamo capito.
Si può dire dispetto?
Sì, anche qualcosa di come si dice in pugliese da queste parti, dispetto?
No, nel senso in dialetto proprio.
In dialetto. E noi siamo
Dispettoso si dice. Dispettoso si dice in dialetto. Dispettoso, no?
Stinguso.
Stinguso mi sembra qualcosa che non si può mandare in radio.
Dispetto e stingo.
Spiegatemi perché la Juve quest'anno non ha vinto uno stinguso.
Questo è un dilemma. Dilemma che è davvero. Vai, Penuccio.
No, dicevo, si è. Più o meno un'idea ce la siamo fatta. È mancata un po' l'unità di squadra, e quando manca l'unità di squadra è il comandante, no? Quello che prende le redini della squadra, a cui viene data la colpa, no? Perché, voglio dire, un buon comandante, un buon condottiero, questo non lo permette. Dico bene, Massimiliano?
Sì, io pure credo che probabilmente... Io ero un estimatore di Motta, quindi avevo fiducia nel suo calcio. Probabilmente avrebbe avuto pure bisogno di più tempo, però poi c'è stato un po' un forte disaccordo forse con i calciatori.
Un cortocircuito?
Cortocircuito e bisognava cambiare, quindi... Però io credo che la rosa non è proprio da sostituire, insomma, cioè, giusto qualche annesto. Poi già Conte in passato ci ha fatto vedere.
Lo dai per scontato tu, Conte?
Sì, ormai lo do per scontato.
Lo dai per scontato. Vengo qui per le domande difficili tra direttori, lasciamoli parlare questi signori. Tra direttori, perché poi dobbiamo restituire la linea.
La domanda difficile.
La domanda difficile. Ma la fetta più amara della torta, da chi dipende? Da chi è dipesa quest'anno? Perché guarda, dico sempre che c'è un'equazione.
Io dico sempre che qui si dice, non lo so, penso anche dalle due parti.
Diccelo.
No, proprio dialettalmente. Ti la capo un fitisci rupesce.
Facciamo sentire il traduttore. Paolo, cosa sai tradurlo, tu che frequenti queste zone?
Beh, a parte che non sono salentino, però credo che, insomma, che il pesce puzza dalla testa. Non penso di andare molto distante.
Bravissimo. Credo che sia quello una fetta importante per quanto riguarda il proseguo ottimale della Juve, non voglio dire, ma quello ottimale è proprio quello. Poi è chiaro che da lì si parte per proseguire, mi fermo qui.
Che direttore, qui si vede la saggezza del direttore. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma ne rubiamo un po' perché il direttore certo, è in trasferta, certo, non certo, ho sentito certo. Che dovevo restituire la linea. Risposta secca da parte dei nostri interlocutori, intanto grazie per l'ospitalità.
Certo. È un piacere, un onore. Quando volete,
ci inventiamo qualcosa per il campionato del mondo per club. Avete ambizioni per quella competizione?
Io devo essere sincero, ho qualche ambizione.
Abbiamo
una squadra giovane che può fare qualcosa lì, secondo me, di interessante.
Che cosa dobbiamo almeno fare l'anno prossimo? Con chiunque, con la conferma di Tudor, con o senza Giuntoli, con o senza Ildiz. Cioè, non sappiamo nulla. Cosa voi volete, le aquile bianconere di San Pancrazio, chiedere come obiettivo? Cioè,
allora,
mettiamo nel contratto di Bruno Vespa, no, quello è un altro programma, è un altro programma, scusa.
Allora, in generale noi vogliamo puntare al massimo. No?
Cosa può essere il massimo? Non faccia l'ufficio stampa di quei club che dicono dicono.
Il massimo sarebbe lo scudetto, avere un ottimo piazzamento, quantomeno un ottimo piazzamento in Champions League, considerando che la Champions League noi ci saremo, perché
per scontato.
Dove c'è il ferro?
Aspetta,
vedrai.
Sul vaporetto ci sono io, per favore.
Vedrai che mandando questo pezzo manderemo una canzone.
Facciamo sentire un pezzetto, mandiamo
sempre una canzone che porta sempre fortuna. Ogni volta che l'abbiamo messo ci ha sempre dato soddisfazione.
E allora, scudetto e qualificazione Champions. Buon piazzamento. Andiamo
io spero in una stagione da protagonisti, poi al di là del vincere, ma almeno di lottare fino alla fine, no? Come il nostro...
tu vorresti arrivare come l'Inter stasera e perdere lo scudetto.
No, voglio vincere.
Perché mi sembrava che fossi diventato interista. Voglio arrivare fino alla fine e poi lo perdo
fino
lui.
Alla fine e vincerlo.
Fino alla fine. Direttore, parliamo tra di noi perché loro sognano.
Lo sognano. Allora, io quello che penso che Tudor deve avere la sua parte, quindi c'è un po' da aspettare, cioè facciamolo maturare, cioè facciamolo entrare.
Tu lo confermeresti?
Quindi. Io lo confermerei, sì, perché non ha fatto, è entrato in una situazione un po' ingarbugliata. Diamo il tempo affinché possa maturare, visto che è un grande personaggio di... Io sto mettendo come base...
Intanto pezzo. C'è la base, poi ci spieghi che pezzo è tutto.
Lo mandiamo. Quindi... riconfermo in particolar modo, e chiaramente mi auguro che il nostro compaesano possa essere... non voglio dire di aiuto, nel senso che mi sto spiegando male adesso, perché chiaramente confermo Tudor, ma sicuramente...
Gli metti come vice
qualcosa che possa trovare una soluzione
direttore, lei su questo ha le idee un po' confuse. Allora mandiamo con un grosso grazie questo brano scaramantico
Scaramantico al massimo, perché ogni volta che lo mandiamo ci ha sempre portato fortuna.
Che brano è? Che
cosa Pink è? Pony Club di Chapel Roan. Bellissimo pezzo.
Dove vi ho portati, Paolo? Ascoltate un pezzo e da San Pancrazio vi salutiamo. Ciao Paolo.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Ciao.
Radio Bianconera. L'unica che conta. Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi 340-5425-324 per i vostri messaggi. Ne sono arrivati anche di saluti al club di San Pancrazio Sadentino, da Marco Moretta di Tricase. Insomma, la Puglia è un luogo dove di tifosi della Juve, come in tutta Italia del resto, ce n'è veramente tanti, e avete sentito anche come ovviamente un po' il sud tifi Napoli stasera, perché in qualche maniera rappresenta una parte d'Italia che ha vinto anche molto meno rispetto al resto del paese, in particolare rispetto alle grandi del nord. Bello il messaggio, l'unico di cui non si dà faccia, cioè il direttore di Radio Salento, confermerebbe Tudor. Staremo a vedere, andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. Premesso che io reputo il lavoro di Tudor più che sufficiente, tenendo presente quello che ha trovato quando è arrivato, la squadra che ha trovato quando è arrivato. La mia domanda è, in caso di, indipendentemente dalla qualificazione in Champions o no, è assodato, è sicuro che la Juve cambierà allenatore, indipendentemente da chi arriva. Secondo te è più logico portare il nuovo allenatore al Mondiale per club o tenere Tudor. Io sinceramente sono dell'idea di, visto che bisogna fare un percorso nuovo, prima si fa e meglio è. Faccio un esempio: il Real Madrid andrà al Mondiale per Club con il nuovo allenatore che presenteranno lunedì, che farà, che ne so, 4-5 allenamenti prima del Mondiale per Club. Io sono di quell'idea. Tu cosa ne pensi? Un saluto a tutti e fino alla fine.
Penso molto semplicemente che bisogna avere rispetto di una scelta che abbiamo fatto. Cioè, Tudor, gli abbiamo detto, ci porterai fino al Mondiale per Club, ma per quale motivo? Cioè, o la Juve si deve mettere, se non facesse così, si deve mettere un po' d'accordo con se stessa. Cioè, Tudor è stato preso, gli è stato detto, guiderai la squadra per arrivare al quarto posto, guiderai la squadra al Mondiale per Club e poi decideremo. Quindi io capisco che la Juve debba lavorare sotto traccia. Giustamente qualcuno mi ricorda anche, attenzione che Conte ha un contratto in essere con Napoli, eh? Cioè, la liberazione di questo contratto, ci saranno poi delle gabole, non lo so, però non la vedo stasera, tanto per essere chiari. Quindi io capisco il senso dell'osservazione di Gianfranco a Barcellona, ma a Madrid è successa una cosa diversa. Cioè, Carlo Ancelotti è stato chiamato al Brasile, ha bisogno di lavorare, si è chiusa una storia di anni pazzeschi. Il Real Madrid ha questa capacità di guardare immediatamente al futuro. La Juve il futuro non lo sa, perché uno, non è detto appunto che sia in Champions o meno, ma questo verrà scoperto chiaramente domenica sera. Ma due, ma perché allora Tudor gli abbiamo detto questo? Cioè, io non credo francamente che se arriverà Conte la questione si riuscirà a risolvere in 4 giorni, 5 giorni, 10 giorni. Quindi Tudor si è impegnato per portare la squadra al Mondiale, farà questa esperienza, poi starà alla Juve decidere che cosa succederà. Però, viva Dio, non è possibile che noi tutte le volte che abbiamo un allenatore gli diciamo una cosa, compreso Thiago Motta, perché Thiago Motta al termine della gara di Firenze si è detto che era stato confermato e 5 giorni dopo lo si manda via, che denota un po' di confusione, sarebbe ancora più clamorosa a bocce ferme dire a Tudor: ah, Tudor, guarda, vai via, e chi prendiamo? Prendiamo Conte. Aspetta un attimo, ma Conte come fa a liberarsi dal contratto col Napoli, che ce l'ha ancora? Ce lo dà De Laurentiis il giorno dopo? Magari sì, perché risparmia dei soldi, deve a lui stesso pensare a un futuro eventuale, magari ingaggia un braccio di ferro, o magari Conte ho voglia di fermarsi a Napoli con certe garanzie, con certe richieste, eccetera eccetera. Cioè, stiamo facendo un film, secondo me, un po' troppo semplice rispetto a questa vicenda, mentre l'unica cosa più o meno certa che abbiamo è che Tudor ha dato la sua disponibilità a portarci fino alla fine del Mondiale, e quindi che tra l'altro potrebbe anche non essere la fine, nel senso che noi facciamo sicuro 3 partite, poi magari a fine giugno siamo già liberi e abbiamo più tempo per impostare l'annata futura. Andiamo a sentire un altro vocale.
Dottore Luca da Cuneo, forza Juventus. Allora, intanto bisogna recuperare quantomeno il buon Gatti e McKennie, quantomeno loro due, per la gara col Venezia. Bisogna assolutamente vincere. E ti faccio questa domanda inerente al mercato: tu prenderesti Garnacho di Allo dal Manchester, così per curiosità? E un'altra cosa che ti volevo chiedere è tra 3 giocatori, cioè Cicco, Veiga e Colo, tu chi riscatteresti? Forza Juve.
Allora, sui giocatori del Manchester francamente un po' di riserve, nel senso che hanno tutti dei bei nomi. Garnacho l'ho visto anche fare qualche buona partita, mi sembra che il fatto che tutti questi bei nomi non vengano messi insieme, cioè non siano stati capaci messi insieme di costruire un minimo di percorso decente, perché è vero che sono arrivati in finale di Europa League, però è anche vero che insomma per il parco tecnico del Manchester mi sembrava, non dico un atto dovuto, ma non una grandissima impresa, e poi hanno perso la finale. E in campionato il Manchester in questo momento è quart'ultimo o quint'ultimo, salvo, manca una giornata, salvo abbondantemente, ma è umiliante il campionato che ha fatto. E quindi sono talenti, il mercato del Manchester andare lì a comprare mi sembra non una bottega che riesci a comprare, come dire, dei saldi, non lo so, francamente non lo so. E quindi ho qualche riserva rispetto al Manchester. Sui tre giocatori che hai detto, io con Seisao non avrei dubbi. Cioè, secondo me con Seisao è un giocatore che mi spiacerebbe che andasse via, perché ha dimostrato di avere talento, di avere fame, di essere un giocatore in crescita e di essere un giocatore, anche con Tudor, che l'ha emarginato inizialmente. Quando c'è bisogno di qualcuno che ti dà la spallata, che ti dia un po' più di verve, che ti dia ritmo, che provi anche soluzioni personali, ha scelto lui. Quindi io non so il prezzo, io non voglio ragionare in questo momento di cifre, perché è del tutto inutile, perché uno, sono virtuali, due, non sappiamo quale sarà la nostra capacità di spesa in relazione alla qualificazione di Champions, tre, noi siamo molto abituati a ragionare molto sul mercato come se non... Con i vecchi parametri, che sono quelli un po' appunto di quanto costa il cartellino, invece poi c'è la durata del contratto, la formula di pagamento, rate o meno, gli eventuali scambi e soprattutto il peso del contratto che contano. Però su Conceição io non avrei dubbi, e Colomani e Veiga dipende un po' dal resto della squadra. Non sono brutti giocatori, mi aspetto che facciano... Cioè, me li vorrei nella rosa. Dire che la Juve debba impostare una sua nuova squadra su quei giocatori come dei titolarissimi, no. Però non hanno fatto male questo. Cioè, mi sono sembrati adeguati alla Juve di questo livello. Non so quella di un altro. Piero da Palermo, mi viene un dubbio. E se Tudor lo ha scelto Conte per il momento? Ma no, Conte... Cioè, ragazzi, Tudor è stato scelto dalla... società, non è che Conte c'ha questo, ma non scherziamo, Conte non ha mica questo potere in Juve, anzi uno dei problemi che si andrà a verificare qualora arrivi è che certamente Conte, come lo conosciamo, vuole sempre avere dei margini di operatività molto ampi, e non è detto che una società sia pronta a riconoscergli. Quindi la Juve ha scelto Tudor convinta, ed è stata, secondo me, una buona mossa da parte di Giuntoli, tanto è vero che stiamo giocandoci il quarto posto, e quindi questo è importante. Andiamo a parlare con il nostro Mimmo Chelsea di queste ore vibranti in casa Juve per l'attesa di Venezia Juve. Ciao Mimmo.
Ciao, buongiorno. Buongiorno, bentrovati.
Allora Mimmo, tu che insomma stai dentro il mondo del calcio, frequenti gli spogliatoi, organizzi il lavoro di una squadra di calcio professionistica. Mi dici come si vive una settimana decisiva? Proprio cosa immagini che abbiano fatto questa settimana i giocatori della Juve? Se lo sai ancora meglio. E a quel punto non sei più un preparatore atletico, ma ti mettiamo preparatore atletico tratto spia, perché vorrebbe dire che hai delle tue fonti importanti. E soprattutto cosa succederà in questi tre giorni che mancano, cioè oggi, domani e dopodomani?
Ma io non lo so cosa realmente possa essere successo nello spogliatoio della Juventus, perché la spia non ce l'ho in questo momento. Ti posso dire che questa è una settimana, cioè una settimana come quella della Juventus o di tutte le squadre che comunque hanno ancora un obiettivo da raggiungere, è una settimana particolare. Ci sono emozioni, ci sono sicuramente delle situazioni anche di gestione sia emotiva che motivazionale dell'atleta, abbastanza delicate. Sono quelle partite che non hanno bisogno anche di essere preparate, per la verità, perché non è l'avversario il Venezia.
Ti abbiamo perso, ci sei frizzato, quindi prova adesso, forse meglio, vai.
Ah, ok, scusami, no, se ho problemi di connessione me lo dite, non lo so.
Sì, sì,
non so,
ce l'hai avuta per un attimo. Dicevi, ti abbiamo sospeso, diciamo.
No, stavo dicendo,
non si devono preparare, non è l'avversario il problema.
Non si preparano queste partite, l'unica cosa che puoi fare è tenere a bada gli stati emotivi dei giocatori, chi magari è troppo preoccupato e chi invece è troppo esuberante, sono caratteri molto particolari. Dopodiché si lavora sulla brillantezza fisica, si lavora sulla preparazione della partita, cercando di curare tutti i dettagli possibili ed immaginabili. È un po' quello che fa qualsiasi allenatore e qualsiasi staff. È come se fosse una finale. E lavori per quello sapendo che devi essere attento a non caricare troppo, a non scaricare troppo, perché altrimenti dopo ci sono effetti contrastanti.
Senti, Tudor ha detto recentemente: ma io non ho più bisogno di dire niente rispetto alle motivazioni, perché un giocatore sa perfettamente che l'obiettivo è lì e va preso. Lavorerò molto sugli aggiustamenti, cioè le palle native, eccetera. Ma
magari anche sulle uscite, le costruzioni.
Le uscite, le preventive. Ha detto queste cose qui. Sì. Questo può essere anche un modo, tra virgolette, per sgombrare la mente, nel senso. Non ti faccio lavorare sui dettagli, e il dettaglio a volte appassiona. Non ti faccio fare delle cose complicate, ma cerco di lavorare per migliorare degli aspetti.
Ma sicuramente lavorando sui dettagli tu hai un modo per tenere alta l'attenzione e proprio evitare quello che dicevo un attimo fa, cioè scaricare troppo o caricare troppo di tensione alcuni atleti. Ti dico una cosa, ci sono molti atleti che per esempio vivono la tensione in un certo modo, quindi magari la sentono troppo la partita, altri che invece la sentono veramente troppo poco, addirittura sono sereni fino al momento in cui entrano in campo. Quindi lavorare sui dettagli aiuta proprio a questo, ad alzare l'asticella della tensione di alcuni giocatori e abbassarla in altri, cioè tenendo concentrato tutto sull'aspetto tecnico-tattico. Ti dico che sono quelle partite che i grandi campioni o i futuri campioni difficilmente sbagliano. Quindi questa è quella partita che non è facile, perché a Venezia non è facile giocare, ma è quella partita dove verrà fuori veramente il carattere di ogni singolo giocatore e si vedrà chi veramente ha ancora la possibilità di poter stare alla Juventus e fare bene anche l'anno prossimo.
Ecco, a tal proposito, c'è il rischio secondo te, o la possibilità, possiamo guardare anche in positivo, che però in qualche maniera i giocatori che si sentono chiaramente un bivio anche della loro carriera, no? Perché insomma, immagino, faccio questo scenario, fischio finale, siamo fuori dalla Champions, qualcuno di loro potrebbe anche pensare: ma io questa manifestazione non so quando è che me la rigiocherò, mentre fischio finale ci sei, insomma, qualcuno magari non lo vedremo perché non verrà riscattato, ma in ogni caso, Colomani giocasse nel Paris Saint-Germain, la Champions la fa. Cioè, quindi c'è il rischio che si pensi un po' troppo all'io invece che a noi, in una squadra che ha avuto diverse fasi nel corso di quest'annata?
No, ti dico di no, perché poi ogni giocatore, io ne parlavo con un giocatore di una squadra di B ieri, e mi diceva: prof, non so se resto, dove sta, non faccio il nome, ne dico la società, non so se resto, ma fino all'ultima giornata ha dato il massimo. Perché? Perché il giocatore ovviamente sa che ogni singola prestazione è anche un motivo per tenere alta l'attenzione di un eventuale acquirente, di una società o della stessa società di appartenenza, che magari può dire: beh, hai dato un contributo, anche l'ultima partita ci sei stato, magari io ti tengo anche. A volte le valutazioni su un giocatore vengono cambiate anche in una sola partita, perché quelle valutazioni sono figlie di un'osservazione continua nelle settimane. C'è qualche dubbio, poi magari nelle partite decisive ti rendi conto che quel giocatore può avere qualcosa da darti, fino a quel momento non l'ha data, magari se ci si lavora meglio le cose cambiano. E non dimentichiamoci che noi abbiamo un condottiere in panchina che è Tudor, e a detta di tutti è quello che in realtà ha cambiato la mentalità di questo gruppo. Quindi io sono convinto che anche Tudor chiederà ai ragazzi, per loro e per lui, per loro intendo come gruppo e per lui come allenatore, di fare un grande sforzo e di impegnarsi tutti per un'unica grande causa. Poi al di là di chi resta o non resta, insomma, questo è un altro paio di maniche.
Il giocatore del Bari?
No.
No, guardavo quelli che non hanno più partite per i playoff, allora ho provato, ho detto: la butto lì e vediamo cosa succede. Vediamo, vabbè. Mimmo, senti... qual è la tua idea rispetto, lo chiedo, ma proprio perché sei anche un tifoso, ma soprattutto sei una persona che appunto lavora nel calcio e sa certe dinamiche. rispetto a questo momento di Tudor. Cioè, Tudor vive sospeso e quando dice ma io non sono minimamente preoccupato, è realmente così lui, oppure sa già che si fermerà o non si fermerà? Cioè, come te la immagini questa situazione?
Allora, a me è capitata una cosa simile con lo staff, quindi ti dico che mi stai facendo una domanda su qualcosa che io conosco. Però ognuno la interpreta in modo proprio. Ti dico che ogni allenatore a quel punto fa comunque un lavoro su se stesso importante, cerca di ottenere un obiettivo. Ti dico una cosa, ed è una cosa che credo che chi, se qualche allenatore ci ascolta, la condividerà, soprattutto nei professionisti. Noi quando indossiamo una maglia, qualsiasi essa sia, anche la maglia del peggior nemico, okay, quello che noi abbiamo usato per anni il nostro nemico, magari la indossiamo per un anno, per noi quella maglia diventa una seconda pelle. E quindi veramente vendiamo tutto fino all'ultimo secondo per dare il massimo per quella maglia, perché è un senso di professionalità. E Tudor, che comunque questa maglia se la sente addosso più di tanti altri, e credo che abbia voglia di lasciare un bel ricordo di sé, non soltanto alla Juventus, ma soprattutto ai tifosi. E quindi, al di là se lui ha l'opportunità di restare o meno, anche se ormai da più parti si parla di un cambio di panchina, Tudor è un tifoso della Juventus. Non credo che senta questo come un grande peso. Comunque sa che farà anche il Mondiale per club e quindi ancora qualche partita da giocarsi. E credo che questo sia anche per lui un modo per dire, ho fatto bene anche alla Juve. Ti ricordo Paolo, tu penso che ti ricorderai insieme a me, che qualche settimana fa c'era molto pessimismo rispetto al possibile accesso della Juventus,
certo,
in Champions. E Tudor ha riportato quell'ottimismo, quella ventata di positività. Io sono sincero, se dovesse andar via sarei dispiaciuto, perché credo che si è meritato un'altra stagione, ma forse è proprio meritata con le unghie e con i denti. Dal momento in cui si è messo in macchina, ha acceso il quadro di quella sua Mercedes ed è partito. Dopodiché, ragazzi, il calcio purtroppo è fatto di tante cose. Lui lo sa bene e farà il tifoso e l'allenatore fino alla fine. Non è facile, questo però è vero, lo devo dire con onestà. Non è facile.
Mimo, ultima cosa che mi interessa. Cos'è che ti è piaciuto di più della gestione di Tudor? Cioè, che secondo te, a prescindere da quello che succederà domani, che chiaramente varierà molto i giudizi, no? Perché è una partita capestro, però che gli dobbiamo riconoscere, cioè che in queste settimane noi dobbiamo dire, Tudor ha fatto questo e questo dimostra che quella cosa lì lui la sa fare molto bene.
La gestione del gruppo, perché in questo credo che lui c'ha dentro una grande dote, ha dentro di sé una grande dote, è quella del leader. Lui era il leader in campo, lui era uno di quei leader in campo, era uno di quelli che in campo si faceva sentire. E quando tu sei così, sei un leader reale, e questa è la cosa più importante, perché vuol dire che tu hai il potere di convincere i giocatori a buttarsi nel fuoco per te. Questa è la cosa più bella che può avere un allenatore. Poi le idee tattiche, il sistema di gioco, la preparazione atletica sono secondo me una cosa importante all'interno di un lavoro di staff, di un allenatore, ma sono secondari, perché se io chiedo ad un giocatore di fare una cosa che magari quel giocatore non è esattamente portato a farla, ma la deve fare perché glielo chiedo, lo deve fare per scelta e deve scegliere di farlo perché glielo sto chiedendo io come allenatore, non lo può fare perché glielo sta dicendo il tecnico, ma perché glielo sta chiedendo l'uomo e l'allenatore. Scindendo sempre però i due ruoli, perché l'uomo è una cosa, l'allenatore è un'altra, però l'uomo viene prima dell'allenatore. Quindi se l'uomo si fa rispettare, si fa voler bene dal gruppo, il gruppo darà il massimo anche all'allenatore. Ricordandosi sempre che poi l'allenatore purtroppo deve fare delle scelte, non sempre purtroppo può fare contenti tutti e 22 della rosa. Di tutto io questo l'ho apprezzato tanto. Poi, ti dico la verità, la Juventus l'ho vista più aggressiva, l'ho vista più in verticale, mi è sembrata più propositiva nel gioco, qualcosa è cambiato a livello anche di tensione durante la partita. Cioè Tudor secondo me ha fatto un gran lavoro su un gruppo che era devastato, forse ci voleva poco, non lo so, però gli riconosco un grande merito in questo. Secondo me ha un grande futuro anche lui, io spero sia alla Juve, ma un grande futuro anche lui.
Grazie Mimmo, sei tranquillo? Ciao, per domenica sera tu? La vivi tranquillo?
Secondo me sì.
Sì, secondo me sì. Sì, dai, allora ti penserò se le cose non vanno come devono. E ti scrivo. Grazie Mimmo, buon weekend.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Cose di calcio.
Approfitto dell'ultimo messaggio di Adriano per aggiungerci l'ultimo vocale, aggiungerci un messaggio che è arrivato da Simone, da Savignano sul Rubicone. Preparatevi comunque una lotta sanguinosa tra tifosi juventini se arrivasse Conte. Sarebbe una tifoseria divisa in due. Io personalmente, se arriva in Champions, confermerei Tudor perché Conte ci ha tradito. Allora, io ve lo dico sinceramente, credo che appunto il messaggio di Adriano sia molto giusto, nel senso che quando tu hai a che fare con Conte, sai che ti metti in casa un leader che dà tutto per la causa, questo è indubbio, che ha il suo modo di comunicare, di procedere, nel bene e nel male, e che è un capo popolo. E questo è certo. Sul fatto che la Juve, o meglio, la tifoseria juventina sia divisa in due, io ho due opinioni. La prima, la tifoseria juventina, come qualsiasi altra tifoseria, ormai con gli strumenti di comunicazione che ci sono, cioè col fatto che noi procediamo, è in radio, è in televisione, è sui social, è su YouTube, ovunque, a parlare di calcio tutte le ore, e ognuno esprime giustamente la sua idea, non ci si dovrebbe preoccupare molto di questo elemento, perché le tifoserie sono tutte divise. Soprattutto le tifoserie non sono più capaci ad accettare la sconfitta. Capitare squadre piccole, figurarsi una squadra così grande come la nostra. Però c'è un però, che le vittorie uniscono, soprattutto quando è da tanto che non vinci. Perché se tu vinci, e anzi, come è successo a noi, dopo 9 anni, sei quasi assuefatto dalla vittoria, per cui ti dividi sullo stile di gioco, sui risultati in Europa, sul divertimento allo stadio, eccetera. Va bene, ma quando tu non vinci, io l'anno di Conte, francamente, che ci ha riportato la vittoria, eravamo tutti per Conte, lo siamo stati per 3 anni. Anzi, lo siamo stati talmente tanto che quando poi sei andato via, tradendo, come dice qualcuno, tutti erano per Conte pure lì. Cioè, perché poi questo bisogna ricordarsi. Che il giorno che Conte se ne va, si porta dietro la gente. La gente va a manifestare in suo favore, non in favore della società che viene spiazzata da quella scelta. Perché se noi non avessimo vinto poi con Allegri, Conte sarebbe stato il dio che aveva capito tutto e Agnelli l'uomo che se l'era fatto scappare. Quindi, io ve lo dico sinceramente, sto in questo mondo da tanto tempo, ma una società forte deve chiudersi le orecchie rispetto ai tifosi. Io sono proprio penso il contrario di quello che dice Ardoino, che vedremo poi se avrà un peso di che genere all'interno della Juventus, viste le sue azioni, che pensa che bisogna avere un dialogo più aperto con i tifosi. Sì, tra di noi, ma non la società con i tifosi. Perché una società che fa quello che chiedono i tifosi si mette per me nei guai. Perché i tifosi ragionano, come è giusto che sia, sui sentimenti, sulla pancia, alla prima partita che perdi. Ve lo posso confermare io, che sono stato dentro un canale televisivo ufficiale della Juve per 16 anni, a ogni partita persa, anche quando eravamo in testa di 10 punti, c'era chi scriveva contro l'allenatore. Quindi torniamo un po' al calcio vero. Il calcio vero è quello che si manifesta allo stadio. Io vi faccio una scommessa virtuale, ovviamente, che se arriva Conte alla prima giornata allo stadio è in ebollizione, altro che in diviso in due. Poi, se mi sbaglierò, lo vedremo. E vorrà dire che conosco sempre di meno il nostro popolo. Andiamo da Roberto De Frede. Ciao Roberto.
Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao. Allora Roberto, io vedo sempre questo tuo, non so se sei nel tuo studio o a casa, nel tuo studio. Mi sembri barricato e oggi, francamente, rispetto ad altre volte, capisco il perché. Essendo tu abitante di Napoli.
assolutamente. Oggi c'è. Allora, ora c'è il silenzio, ora vige il silenzio. Da stamattina è una giornata particolare, come avrebbe detto qualche regista, insomma, veramente molto particolare. E vabbè, ci sta, insomma. È un po' differente dalla volta scorsa, forse perché il popolo azzurro sa che non è proprio una squadra fortissima il Napoli. Mm. Io credo che facevo una riflessione stamattina con un mio amico e dicevo i 4,99 scudetti del Napoli, allora due sono di Maradona e gli altri due sono di Spalletti e di Conte. Io, questa è la differenza che facevo. E la differenza ancora era che la squadra di Spalletti era una squadra che giocava, era una squadra che faceva veramente risultati importanti. La squadra di Conte invece è una squadra, diciamo, più che normale, una buona squadra, ma che se non ci fosse stato Conte probabilmente sarebbe stata al quinto o sesto posto, insomma, ecco. Quindi, tornando a noi, come si suol dire, io direi ancora per poco, accontentiamoci di Tudor, ecco, con quel verbo, diciamo così, che tanto ricorda il cognome di Mister Conte, perché qui le voci sono molto forti, insomma, in questa Napoli prescudettata, che il signor Antonio Conte, insomma, saluterà gli azzurri per andare in un'unica direzione. Quindi queste sono le voci, di solito voce di popolo, voce di Dio, quindi insomma dovrebbe essere abbastanza importante questa voce, diciamo così. Ecco, e come dicevi tu, sicuramente se mai arrivasse Conte, alla prima di campionato ci sarebbero due Allianz, diciamo così, super pieni. Io ne sono certissimo. Ma perché? Perché Conte dà l'idea della vittoria, dà l'idea di quella famosa voglia di andare a vincere, ed è quello che è mancato alla Juventus negli ultimi tempi, no? Ne abbiamo sempre parlato. Anche la partita col Venezia, se tu mi chiedessi ma come la stai gestendo questa partita contro il Venezia, con paura la sto gestendo, perché mi manca l'anima contiana, la stessa anima allegriana, cioè l'anima della Juventus, l'anima di quella famosa pseudo certezza che porta il tifoso ad essere quantomeno più sereno, come dicevi all'inizio. Ecco, purtroppo non è una finale di Coppa dei Campioni, è semplicemente una partita normale, l'ultima di campionato, che però decide, secondo me, decide parecchio il futuro della Juventus, non tanto il fatto in sé, decide il futuro, perché io credo che anche l'ingresso in Champions sia fondamentale per le scelte, sia appunto dell'allenatore e soprattutto delle famose scelte di compravendita, no? Insomma, di calciatori, insomma, ecco. Quindi a Venezia non è mai stata una passeggiatina, insomma. Io sono andato a rivedere per sfizio. Ci sono state 20 partite a Venezia dal 1915, insomma, non tutte di Serie A. Alla fine la Juve ne ha vinte 10, ok? Lasciando dei punti nelle altre 10, insomma, ecco. Quindi tra 5-6 pareggi e 3-4 sconfitte, insomma. È vero che non è più il Venezia delle due grandi mezzale degli anni 40, cioè Loic e Mazzola, quelle che poi furono prese da Novo nel Grande Torino. Però certo è un Venezia che combatterà, c'ha il suo allenatore, insomma, che è un tipo che non è che si arrende facilmente, insomma, ecco, combatterà fino alla fine in questa partita, perché ha delle piccole speranze di salvezza. Quindi è una partita difficile. Poi il modulo di Francesco dà fastidio, secondo me, a quello della Juventus, perché il 3-5-2 dovrebbe, secondo un mio modesto avviso, essere affrontato con un 4-3-3, per esempio, oppure con un 4-2-3-1 per arginare, insomma, il centrocampo. Invece, se non mi sbaglio, ho letto anche che la Juve forse andrà in campo con tre difensori, insomma, centrali.
Sì, cioè, credo che continuerà questa cosa, sì sì.
Quindi insomma, diciamo che poi ci sono delle assenze, ci sono degli infortuni, insomma arriviamo come al solito, come in tutta la stagione, un po' arrancando, ma nonostante tutto la Juventus potrebbe terminare quarta in questo campionato, che è una posizione, non è sul podio, perché ormai il podio insomma è quello dei tre, ma è un podio Champions, che certo è come ti posso dire, alla fine ecco, per me la verità è quella della classifica, ok? Io sono sempre di questo parere, cioè la classifica dice la verità, e quindi nonostante tutto forse abbiamo anche un po' dei rimpianti, siamo anche un po' rammaricati allora solo di questo quarto posto, per carità è una provocazione, però probabilmente insomma quei 100 pareggi insomma che la Juventus ha subito, perché per me il pareggio è come li ha fatti lei insomma è un subire, ma probabilmente una decina di punti in più forse l'avrebbe avuti. È come se vai a vedere questo campionato a punti, è un campionato modesto, si può dire, perché insomma noi eravamo abituati ai campionati, non dico a 100 punti, ma a 94, a 95, a 96, cioè voglio dire la squadra, come dire, forte, la squadra che primeggiava, invece quest'anno insomma no. Comunque
Roberto, ti do degli altri numeri che collegano un po' tutto quello che hai detto, sei partito da Conte, Tudor e sei arrivato al rimpianto. La Juve ha perso esattamente lo stesso numero di gare del Napoli, e il Napoli potrebbe vincere questo scudetto come terza differenza reti, perché Inter e Atalanta hanno segnato molto, hanno subito un po' di più ma hanno segnato molto. Il Napoli ha fatto 57 gol, la Juve ha oggi 56, il Napoli ha subito 27 gol e la Juve 33. Allora, mi viene da dire così, ma come provocazione, che il ragionamento che hai fatto tu forse con un altro allenatore ci avrebbe portato, non dico a essere sicuramente a quel posto, però Conte, ed è forse questa la vera ratio dell'idea di andarlo a riprendere, anche con numeri modesti, con limiti in attacco, perché non c'è un attaccante che abbia fatto realmente bene, con un centrocampo dove ha lui costruito la grandezza di McTominay, non è il contrario, e con una difesa che ha subito una marea di infortuni, perché il miglior difensore del Napoli, Buongiorno, non l'abbiamo più visto, e con un mercato di gennaio che noi spesso riteniamo decisivo per far crescere il valore della squadra, dove gli tolgono il giocatore più estroso, beh, insomma, hai ragione a dire questo è lo scudetto di se sarà, è lo scudetto di Antonio Conte. E forse se la Juve va da lui è perché questi fondamentali ti dicono qualcosa di molto importante.
Alla Juve, allora, alla Juve, certo, assolutamente sì, l'abbiamo parlato anche qualche mese fa, un allenatore diverso alla Juve in questa stagione probabilmente avrebbe portato la Juventus in alto. La Juventus ha bisogno ora più che mai per forza di una situazione forte, è impensabile, ecco, pensare ai famosi anni zero, una ricostruzione piano piano, lentamente. La Juventus, come del resto per fortuna, è riuscita nel primo anno di Conte, no? Insomma, ecco, non che subito uno debba pensare che con Conte arriva Conte e vinciamo 9 scudetti, questo no, però sicuramente con l'arrivo di Conte potrebbe esserci una rinnovata juventinità, ecco, c'è una rinfrescata fondamentale, perché Conte, ecco, è riuscito anche, ci ricordiamo che Conte cosa disse quando giocava Giaccherini alla Juventus, che se si fosse chiamato Giaccherinos sarebbe stato insomma forse il più in quel momento insomma il giocatore più voluto, no, dalle altre squadre, che voleva dire, oppure che cosa ho interpretato io di quella cosa, è che lui di un giocatore normale, parliamoci chiaro, di un semisoldatino, di un vice soldato, ne ha fatto un guerriero in quella stagione, e solo uno come Conte avrebbe potuto fare così. Neanche forse Allegri, perché Allegri, come sappiamo, è stato sempre più il gestore del lusso, no? Insomma, del grande campione, insomma, dello smoking, del frac. Invece Conte è uno insomma che va al sodo, è uno che, diciamo la verità, quante partite ha vinto 1-0, e però chiaramente nessuno si è mai permesso di dire sto corto muso ancora, mamma mia, no. Invece qua Allegri è il corto muso, che schifo.
Però bisogna essere un Roberto, po'. Ti pongo due obiezioni che mi arrivano dai messaggi anche su Twitch, li ringrazio, così mi aiutano a costruire domande che siano interessanti proprio perché rispondono a delle richieste. Ti faccio una provocazione, però attenzione, e quindi qua vado da su Twitch dove parla, scrive Andri, e Conte questi giocatori li vedrebbe troppo timorosi, cioè aggiungo io, ci potrebbe essere l'effetto eliminazione di alcuni giocatori, cioè con Conte non giocò Elia che aveva fatto una finale del mondiale, venne fatto fuori Krasic che l'anno prima era il giocatore migliore della Juve, cioè Conte è uno che ti fa una selezione all'ingresso notevole dopo un mese di allenamenti, e questa Juve è pronta ad assorbire un Conte o ci può essere un effetto di reazione che poi ti paralizza?
Ma caro Paolo, io il rischio lo correrei, perché l'alternativa quale sarebbe? Non correre il rischio e tenere questa situazione, diciamo così, ecco, da fluttuante, da salvagente, insomma, ecco, senza... tu prima hai detto che tu giustamente vorresti un qualcosa che ti proiettasse per lottare ai trofei, insomma, diciamo così. Ma se non rischi, se resti bene o male come stai, tu il trofeo non vai per vincerlo, ecco, vai per giocarlo. Quindi io il rischio lo correrei, anche perché fino ad oggi, insomma, questo metodo, chiamiamolo così, di Conte, mi pare che al 99% ha portato solo frutti. Cioè lui comunque col suo stesso metodo da anni, dovunque è andato, ha vinto. Insomma, quindi voglio dire, e ha vinto anche in piazze, ripeto, se dovesse vincere a Napoli, io ci abito, insomma, conosco tutto, e Napoli è una piazza complicatissima, non solo per il signor presidente, ma proprio perché Napoli è una piazza complicata, della tifoseria, della storia, della squadra, dell'ambiente, di tutto, quindi vincere anche a Napoli per Conte veramente è una coccarda da portarsi nel curriculum per tutta la vita, è un punto in più per cercare di tirarlo, insomma, a chi vuole vincere, ecco, secondo me. È chiaro, sì, il rischio c'è, farà fuori una decina di persone, ma probabilmente, però, ecco, in quel caso la Juventus, la società, deve anche essere pronta, ecco, a sostituire questi 10 che Conte farà fuori, perché se no poi giochiamo a scopone scientifico, insomma, rimaniamo in 4.
Però ti pongo l'altra obiezione che sento da molti tifosi della Juve. Attenzione, perché Conte, quando ricostruisce, ha bisogno di tempo fisico, proprio in settimana. Cioè Conte da noi vince perché non ha un'altra competizione, e quindi butta tutto sul cercare di far giocare bene quella squadra, cosa che era indubbia, perché il primo anno di Conte, anche quando facevi 0-0, uscivi, secondo me, con quell'aspetto di sanità mentale del calcio. Cioè, ho provato per 90 minuti a vincere, non a giochicchiare, a vincere, che era veramente appassionante. E adesso Conte si erediterà, se arriverà, una squadra che o fa la Champions, o fa l'Europa League, o la Conference. Cioè, questi sono i scenari, no? Quindi il principio di costruzione è un po' diverso. E potrebbe andare anche qui in cortocircuito. Come la vedi questa situazione?
Allora, Conte non è il padre eterno, quindi i limiti ce li ha anche lui. Sono limiti che molti allenatori vorrebbero avere, perché significherebbe appunto vincere. Sicuramente sì, lo abbiamo sempre detto, Conte diciamo non è a suo agio quando deve giocare 3 volte a settimana, forse proprio per la sua metodologia di allenamento, no? Di allenare la squadra, per la sua foga, insomma, nel preparare la partita. Probabilmente, ecco, gli manca proprio il tempo tecnico suo personale per preparare le partite, più partite in una settimana, insomma, ecco, proprio è un limite probabilmente nervoso che lui ha, perché, ripeto, insomma, purtroppo non ha mai non si è mai espresso in maniera egregia, insomma, come da Conte ci si aspetta in Europa. E lo so, e questo è un limite, però ripeto, continuo a dire, quale potrebbe essere un'alternativa nel caso non resti Tudor, che comunque, se dovesse portare la squadra in Champions, tanto di cappello, chi potrebbe essere il sostituto? Siamo sempre lì, quindi ad avere un'alternativa leggera o un Tudor sempre a tre quarti, diciamo, sì, ce lo teniamo ancora, però, che non è una cosa bella né per il tifoso né per l'allenatore, a questo punto io sceglierei di blocco subito uno tosto, e che al momento, ripeto, le voci, ma anche un po' il cuore di tanti tifosi, insomma, nonostante, come dire, il famoso addio così veloce, insomma, l'ingresso di Allegri che fu tanto così vituperato, insomma, poi chiaramente si è fatto bene le ossa di nuovo. Quindi, il rischio ci sta, ma tutti gli allenatori portano un rischio. Conte porta il rischio di vincere lo scudetto e non andare bene in Champions. E beh, io lo correrei questo rischio in questo momento, sinceramente.
Senti, ma ti pongo però un altro tema che è legato alla società, no? Conte nel 2011 va lui a casa di Andrea Agnelli, suona il campanello, è un racconto noto, lo ha scritto nella sua biografia, e dice: io voglio allenare a Juve, ti spiego che cosa farò, decidi. E Agnelli si fa convincere quella serata, no? Oggi arriverebbe un Conte come un salvatore, cioè non, è la società che semmai va a implorare Conte, tra l'altro con tutti i problemi tecnici, dove magari viene chiamato da De Laurentiis che ti dice: Roberto De Frede, qua si impegni perché io non voglio lasciare Conte, abbiamo fior di contratti, eccetera, eccetera. E quindi questo che cosa determinerebbe?
Ma determinerebbe una grande discrasia, perché allora Conte non trova più la stessa Juventus, e attenzione, e questo è importante, perché quella Juventus lì era ancora una Juventus amica, va bene, comunque era veramente una fresca ex, come dire, insomma, era una famiglia per Antonio Conte. Oggi lui troverebbe comunque una situazione, come hai detto tu, al contrario, cioè la società che prega, diciamo, insomma, invita fortemente Antonio Conte a sedersi sulla panchina della Juventus. E non solo questo, ma Conte deve sapere, lo saprà sicuramente, che troverà comunque un ambiente molto più asettico di quello di anni fa. E certo, questo è un altro rischio, cioè di non rivedere noi lo stesso Antonio Conte, cioè quello che noi ci aspettiamo che sia. Questo è il problema. Però, ripeto, i rischi dell'impresa, anche da codice civile, insomma, ci sono, no? Insomma, ecco, l'impresa è proprio questo, il rischio. E qualcosa bisogna pur rischiare, semmai mettere un po' i tasselli in ordine prima di parlare molto bene, molto francamente. Non so con chi dovrebbe parlare Conte, insomma, molto francamente, nella società Juventus, perché appunto pare che ognuno dica la sua, ma nessuno ha la parola, diciamo, con il sigillo finale, no? Insomma, ognuno dice: vabbè, mo chiedo un attimo a quello a fianco, può darsi che...
Aspettiamo, diciamo così. Ultima domanda che oggi faccio un po' a tutti: sereno, tranquillo, fiducioso per domenica sera o molto preoccupato?
Molto preoccupato.
Molto preoccupato.
Molto preoccupato, sì.
Bene, bene. Stasera guardati dal balcone eventuali feste. Sono sempre comunque belle situazioni antropologiche, e tu sicuramente hai la curiosità per poi farci un ritratto. Grazie Roberto, grazie. Buon weekend.
Grazie a te Paolo.
Ciao.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Riparto da tre messaggi. Il tema è Conte sì, Conte no, Conte forse, Conte perché. Tutti a sbavare per Conte, come prima per Motta. Ricordiamoci il prossimo anno, spero bene. Perdonatemi, curriculum vitae di Conte non è paragonabile a quello di Motta. Motta ha goduto di un abbaglio collettivo, di un riconoscimento speranzoso, perché aveva fatto bene a Bologna e si sperava che quello fosse l'inizio di chissà quale tipo di carriera. E dell'odio, dico esplicitamente questo, nei confronti di Massimiliano Allegri. Per cui chiunque sarebbe arrivato sarebbe stato meglio. Conte ha allenato Inter e Napoli, non penso sia un fatto secondario, Marcello. Ma io credo che sia una società non deve ragionare sulle appartenenze degli allenatori. Anzi, Conte insieme a Fabio Capello è l'unico allenatore che nel proprio paese ha vinto almeno tre campionati, con tre squadre diverse. Capello l'ha fatto con la Roma, col Milan e con la Juve. Conte lo farà se vincerà stasera con Napoli, con l'Inter e con la Juve. In Europa esempi di questo genere non ce ne sono, ma non ce ne sono davvero. E quindi questo gli va riconosciuto, cioè dove va, con esperienze diverse, è riuscito a fare molto bene. Pier aggiunge, Conte perché Agnelli lo vuole la Juve, perché ha giocato nella Juve, è arrivato il momento di sdebitarsi. Pier, te lo dico tranquillamente, conoscendo un po' bene Conte non si sdebita con nessuno, Conte non ha questo tipo di riflessione personale, Conte è convinto del suo valore, tanto è vero che ha guadagnato molti soldi andando in giro per l'Europa a portare il suo calcio, ed è convinto però quando sposa un progetto di portarlo con dedizione assoluta a compimento dell'obiettivo. E quindi se arriva Conte, semmai il problema è elevarsi al suo livello, cioè sapere che dobbiamo vincere, non di nuovo anno 0, anno 1, anno 2 o anno 3. Con Conte, se scegli Conte, l'ambizione deve essere quella e non ci devono essere scuse, perché altrimenti non vai a scegliere uno come lui. Vocale!
Ciao a tutti, Enrico da Treviso. Secondo me Conte andrà alla Juventus con l'obiettivo di sfatare il tabù della Champions e raggiungere la quarta stella. Penso che Conte abbia bisogno della Juve per raggiungere questo obiettivo, se ne avesse conto anche lui. Ciao a tutti, buona partita e forza Juventus.
Allora, obiettivo da quarta stella sì, ma credo che chiunque venga la Juve abbia un'ambizione di vincere, e fatalmente prima o poi ci devi arrivare a quel traguardo. Io non penso che Conte ritenga che la Juve sia la società che lo porti alla Champions. Io penso che Conte, come disse lui, era convinto che prima o poi l'avrebbe vinto la Champions, e Conte è ancora, rispetto ad Europa, quello del ristorante da 10 euro. Io non penso, vedremo se arriverà e farà altre riflessioni. Io penso che gli allenatori in Italia abbiano tutti la sensazione di essere molto indietro rispetto al resto del calcio europeo, ma segnatamente rispetto ai top club. Poi, col tempo, con il lavoro e con la bravura di tutti, puoi anche riuscire ad arrivare lì a giocartela. Però non penso che Conte arrivi a Torino con l'idea: questa è la società che mi farà vincere la Champions. Mi piacerebbe che fosse così, ma la Juve la vedo molto indietro. Le cose possono cambiare, ci mancherebbe altro, ma non penso in tempi brevissimi. E non so se Conte verrà alla Juve con un progetto a lungo termine, vedendo qual è la sua modalità in questo momento. E quindi non ho questa sensazione. Poi da tifoso è chiaro che uno spera l'impossibile sempre, ma non ho questa sensazione, francamente. Pasquale, detto che cambierei Tudor solo con Klopp, vorrei dire che ben venga uno come Conte che si fa sentire, non uno che porge sempre l'altra guancia. Andiamo dal nostro Domenico Marocchino, in fibrillazione per questo weekend che chiuderà il campionato, perché non vede l'ora che il prossimo weekend non ci sia più il campionato. O sbaglio? Ciao Domenico!
Ma hai perfettamente ragione.
Ma ti conosco un po', ormai ho capito che te stai.
No, sono troppe partite, dai, troppo, c'è troppo... veniamo frullati, non so come dire.
E quindi, allora, fammi capire, tu stasera seguirai, già solo per curiosità, perché obiettivamente stasera potrebbe essere appassionante più di una serie Netflix o Sky, guardi?
No, io stasera andrò a mangiare in una trattoria nel Monferrato, non so se mi fa il coniglio, il pollo, la cacciatora.
Io non so, ma tu, cioè, quante cene fai tendenzialmente fuori casa?
Tre.
Tre a settimana?
Sì, tre alla settimana.
Cioè, sicure? Tre, sono già stabilite?
Sì, due sono stabilite, ma il... trattorie, non stellati o...
No, certo, trattorie. Certo.
No, perché è una specie di...
abitudine con degli amici, insomma.
Sì, poi camera, non so come dire, rilassamento, come se facessi una sauna, cioè un modo per decantare.
Ok. Quindi stasera sei tranquillo e ti verrai...
Allora,
Ma no, ma io non si voglio far arrabbiare, ognuno deve fare quello che vuole, ci mancherebbe altro.
Domenico. Se mi ricordo, guardo il telefonino, sì. Se no lo guarderò alle 4 e mezza quando dovrò andare in bagno che mi alzo per vedere l'ora, allora guardo quello che c'è.
Senti,
penso sia già tutto definito. Penso.
Cioè che Napoli vincerà senza troppi problemi.
C'è stato questo scivolone a 5 minuti dalla fine, 10 minuti dalla fine dell'Inter che non mi sarei aspettato. In quel momento lì è difficile, da fuori è più facile gestirlo. Però in una situazione di questo genere, quando superava la metà campo, la palla doveva non superarla di troppo, ecco, insomma. Calcolando sì. Che io ho vinto 2 scudetti, tutte e due le ultime
partite. Certo.
Alle ultime due, all'ultima partita, tutte e due con una vittoria.
Senti, ma tu, ad esempio, nel così ragioniamo in ottica Juve, sull'importanza e le tensioni dell'ultima settimana, rifresca la memoria al nostro pubblico. Noi prima di Catanzaro giochiamo in casa col Napoli e finisce 0-0 e quello ci porta a essere pari con la Fiorentina nell'ultima giornata. Cosa ci fu quella giornata di tensione, bravura agli avversari, avevate buttato via la partita per qualche motivo? Ricordo, io ero allo stadio, lo striscione di benvenuto a Paolo Rossi che stava tornando, eravate distratti da questa cosa, troppa sicurezza.
Rossi è rientrato a Udine quando perdevamo 1-0, poi abbiamo vinto 4-1. Sì, è entrato 3 o 4 giorni dalla fine, sì. Paolo, contro l'Udinese. No, beh, ci sta che ci stava un pareggio. Grande tensione, no, perché tensione giusta, ecco, insomma, ma allora era più facile gestire la tensione perché la rosa era di 16 giocatori, giocavano più o meno sempre gli stessi, calcolando che c'era sempre uno infortunato, uno squalificato, onde per cui gestire la tensione di 15 giocatori è diverso che gestire un gruppo di 25 giocatori.
Ecco, ma ecco, cioè. Domenico, domanda che ovviamente per il tuo calcio valeva in un modo e oggi in un altro, però quanto è arrabbiato un giocatore che arriva alla partita decisiva e non gioca? Cioè tu hai provato queste sensazioni e magari si sente come quasi tutti i giocatori un po' più forte, un po' migliore degli altri.
Io non ho provato perché ho giocato tutte e due, sia contro la Fiorentina e sia contro il Catanzaro, tutte e due le partite qua. L'ho provato alla finale di Champions League, dove poi io sono subentrato, ho giocato la semifinale. E certo, un giocatore in una partita o dentro o fuori, soprattutto se ha giocato quelle precedenti, non giocare la finale o non giocare l'ultima partita.
Ti girano.
Un pochettino ti girano.
Ma con chi ce l'avevi? Con qualcuno o con la sorte? Se ti ricordi. Guarda,
non avevo un grande quoziente di intelligenza.
La rabbia non è collegata necessariamente all'intelligenza.
Sì, ma l'intelligenza è utile per capire.
No, certo. Ti sentivi arrabbiato ma non sapevi dove.
No, mi sentivo arrabbiato ma non capivo esattamente con chi dovevo arrabbiarmi, perché c'è stato un... Io l'ultimo anno a Torino comunque su 30 partite ne ho giocate 23, calcolando che c'erano comunque 2 palloni d'oro, 3 capitani nazionali nel quintetto d'attacco, insomma c'era Bonni, Platini, Rossi, Tardelli, Bettega e via dicendo. Io ho giocato molto rispetto a quello che uno può pensare o immaginare o ricordare. Fare delle autoanalisi del sottoscritto non è una cosa
certo.
Non è una cosa che mi conviene molto fare.
Pensavo che non fosse molto facile.
No, è abbastanza facile. No, è abbastanza facile partendo dal presupposto che io ho vissuto sempre al contrario di quello che dovevo vivere, cioè nel senso che calcolando che ho smesso di fumare quando ho smesso di giocare. Tanto per fare l'esempio più
hai fatto il contrario di quello che si dovrebbe fare.
vado a dormire, sono cominciato a dormire nelle ore giuste quando ho smesso di giocare, quando giocavo invece andavo a dormire la mattina. Cioè, non è tanto facile da capire come mai c'era quel meccanismo.
E ci avrebbe spiegato George Best se fosse stato più lucido, diciamo, un tipo di vita di questo genere.
Ma sai cosa c'è? Che su certe persone, su certi uomini, o ragazzi, insomma, corre un vento, corre una specie di vento che, di aria, di vento che scompiglia, hai capito? E tu fondamentalmente cerchi di non concentrarti su te stesso per domare questo vento, ma cerchi di fai automaticamente, ti concentri o ti soffermi o vivi quel vento. Hai capito? Sì. È troppo difficile.
No, però
dirmi che sei come il direttore.
No, ti chiedo glielo
devo scrivere.
Scusami, l'hai spostata un po' qua su un piano paraletterario, quindi provo a entrare dentro questa questione con la domanda che mi ero già preparato per te, sentendoti parlare. Che è questa? Ma perché poi si fa sempre il ritratto dei giovani come dell'età più felice della esistenza. Chiaramente quando lo fai perché sei vecchio e non puoi che rimpiangere tutte quelle cose lì. Ma tu, quando facevi questa vita, cioè la vita del calciatore, oggettivamente ben pagato, di successo, mestiere bellissimo, bravo a farlo, nella società di cui eri tifoso, e contemporaneamente facevi una vita divertente, perché non ero un monaco, ma tu eri felice? Cioè, te la godevi tanto o no? E vediamo così il vento come si compone.
Ma certo.
Beh, certo, mica hai detto. Qualcuno poi dice, ero inquieto.
No. Il vantaggio è un vantaggio che ti indirizza a uno stile di vita sportivo così, è il fatto che tu, che grazie a madre natura, prevalentemente, perché non solo... tu hai, la madre natura ti ha dato dei doni che ti permette di fare l'uno e l'altro, hai capito? Cioè hai avuto in dote delle capacità non costruite da te che ti permettono comunque di stare a un certo livello. Chiaro che poi, a prescindere da questo, tu per rimanere a quei livelli lì ci devi lo stesso mettere del tuo, perché non so come dirti, perché anche se arrivi a sederti a tavola tra i primi e quindi hai questo dono di arrivare in anticipo, però poi ti devi sedere.
Certo.
Perché se ti guardi troppo intorno, arrivano gli altri, si siedono al tuo posto e tu, anche se sei arrivato leggermente prima, non ti siedi. Quindi una parte è dovuta, diciamo, al DNA, a quello che madre natura ti ha dato, e un'altra parte è data dalla tua capacità, comunque, nonostante queste caratteristiche, di poterti imporre lo stesso. Ti pregiudica qualcosa nella globalizzazione del tuo rendimento. Certo che se fumi 25 Marlboro al giorno,
quanto fumavi tu?
Tantissimo.
Tantissimo?
Io non avevo la televisione. Secondo te, quando uno sta in casa senza televisione? Io la prima televisione e il primo frigorifero funzionante l'ho avuto a 28 anni.
E quindi dai la colpa alla mancata televisione della tua passione per il fumo?
Che qualcuno non ha pensato di mettermi la televisione in casa, in modo tale che io stesso in casa a guardare la televisione.
Vabbè, però, Domenico, con tutto il rispetto, la televisione di una volta, sinceramente, su un ragazzo di 20-22 anni non faceva forse tutto questo effetto, perché c'erano due canali in bianco e nero, insomma...
Però stavi in casa.
Però magari stavi in qualche compagnia. Però insomma, io sinceramente. Io non facevo il calciatore. Non ho ricordi a parte le partite di calcio e qualche telegiornale che mi interessava magari per la politica, che era una mia passione. Io non ho ricordi di me che guardo la televisione a 22-23 anni.
Beh, sicuramente
ed ero nessuno, figurati tu che eri Domenico Marocchino, dai.
No, sicuramente, secondo quello quello è abbastanza, però comunque insomma, il vivere in casa era abbastanza, cioè una cosa per uno sportivo abbastanza importante.
Certo, cioè, certo.
È una bella. Se mi avessero chiesto allora, tanto per fare un altro esempio, cosa c'era, che partita c'era, allora si giocava solo domenica. Non dico la domenica successiva perché lo sapevo, perché mi dovevo organizzare oppure mi dovevo preoccupare se prendevano l'aereo, ma dopo due domeniche non sapevo contro chi giocavamo. Mm. Se mi dicevano so che la prossima partita è contro, che ne so, il Catanzaro, quella del Concordia non lo sapevo.
Sì, questa era. Ma quindi, senti, ma ti sei mai sentito, tra virgolette, presuntuoso? Perché i giocatori di talento tendenzialmente, no, ma lo dico in senso letterale, cioè presumo di, io credo che nel calcio una forma di presunzione sia quasi inevitabile.
No.
Tu sì, non ti sei mai sentito presuntuoso?
No, ma sai, c'è un aggettivo, un termine che mi disturba molto, che è fondamentale in tutte le cose, purtroppo, che si chiama continuità. Mm. Io quando sento dire è uno di continuità, lui mi si frigge, perché io non avevo continuità. Ecco. La presunzione si deve abbinare alla continuità, se no la presunzione è effimera, vale per quel momento. Invece la presunzione deve essere: io sempre sono il più bravo, sempre io mi merito il posto da titolare, sempre io mi merito di essere in questa situazione.
Beh, però ci sono anche giocatori molto discontinui che forse lo sono proprio perché sono presuntuosi. Cioè, io con
no,
tutto...
No. Vabbè,
c'è cioè che si sentono così, cioè che dicono quello che facevo Cassano è uno di questi, per dire,
certo,
no?
Sì, certo. La cosa fondamentale è preparare la fisicità, cioè essere allenati per lo sforzo, cioè per ritardare il tuo affaticamento. Quello è fondamentale, non c'è nessun giocatore. La sostanziale differenza tra le categorie è la capacità di arrivare tardi all'affaticamento, che ti porta ad avere anche poco ossigeno al cervello, non ragionare. Quindi la capacità di gestire lo sforzo fisico aumenta di categoria. Chi gioca in C ha un ritmo, chi gioca in B ha un altro ritmo, che non ha un altro ritmo. Cioè, strutturalmente a livello fisico cambia. Chiaro che questo si deve inserire poi con la capacità di analisi del gioco, con la tecnica e con la capacità di trovare delle soluzioni. Ma tu puoi avere tutte queste tre cose che ti ho detto per ultimo, ma non avere la capacità fisica tu non riesci a giocare a un certo livello. Per capacità fisica non si intende l'altezza,
no.
Si intende quello che ho detto. Che cos'è l'allenamento? L'allenamento serve a preparare il fisico, a ritardare la fatica.
Beh, certo, è indubbio che quando si gioca e ci si sente affaticati, il cervello
però è altrettanto importante, se non fondamentale, sapere gestire, questo vale per le squadre, vale per il singolo, i momenti di difficoltà dove sei fisicamente in balia dell'avversario o tecnicamente in balia dell'avversario. Non sempre tu sei superiore, quindi diventa importante come si comporta il singolo e il gruppo collegato fra di loro quando si è in difficoltà.
Certo.
Perché quando si è in difficoltà si vede veramente, veramente il valore.
Certo, infatti un po' è quello che ha cercato di dire Tudor per tornare ai giorni nostri, quando ha parlato molto di come ha trovato la Juve fisicamente, e secondo me in alcuni aspetti corretta.
Allora,
crolli del secondo tempo ci sono stati.
Quello, una cosa che non mi è mai piaciuta, poi anche può aver ragione Tudor o chi che sia, il fatto che un allenatore quando subentra o in corso o comunque quando è in situazione dica qui bisogna lavorare, come per dire che prima non si lavorava. Cioè una frase fatta, è una frase fatta. Però cioè, magari, che magari... cosa facevo? Giocavo uno scopone.
No, ma lo dice rispetto a quello che io gli voglio chiedere. Cioè, se chiedo più intensità, forse questa squadra non è stata allenata per
non
questo.
Non si deve mai, mai, a mio parere, andare a sindacare sul lavoro fatto dai precedenti. È uno stile che non mi piace particolarmente. Sì. È troppo facile dire sempre adesso bisogna lavorare. Che cosa vuol dire adesso? Perché prima cosa facevi? È vacanza, il costume? Cioè, c'hai solo te preparatori atletici? C'hai solo
no,
te
ma certo. Parlava...
No.
È anche un po' un messaggio che vuoi dare per dire no, adesso arriva... Sai quando arriva il professore più autoritario? Insomma, non so come dirti, no?
Come darti la caramella prima di fare il prelievo del sangue, dai, per favore.
Domenico, ho due domande per te che arrivano dal pubblico e quindi voglio soddisfarli. Marco, ma chi era più forte per te, Best o Maradona? Io credo di sapere la risposta, ma dimmela tu.
Maradona,
certo. La seconda, per farti capire ormai la tua autorevolezza a 360 gradi, Carlo, puoi anche decidere di non rispondere. Ciao Paolo, è possibile chiedere a Marocchino qualche nominativo di un paio o di tre trattorie di livello nelle sue zone? Cioè, ormai siamo diventati quattro ristoranti, capisci? C'è altro che Radio Bianconera, quattro ristoranti. E non so se vuoi sponsorizzare qualcuno, prova, io ti lascio questo spazio volentieri.
Ma guarda, ci sono delle trattorie nel Monferrato non stellate,
sì.
Nei piccoli paesi, quelli che hanno perso tanti abitanti, che rimangono con poca gente, dove non si mangia, dove si mangia come a casa, si mangia bene. Ecco,
bene. Ci sono. Ci vuoi dire paesi così li andiamo a cercare?
Beh, dove vado io, a Via Rigi, ce n'è uno che si chiama Roma e si mangia molto bene.
Oh, bene, bene, questo è già...
Posso anche ordinare prima, dico, su lunedì fammi il pollo.
Ah, ecco, e lui ti...
Lo fa anche per gli altri, questo solo a me.
No, certo, però, quindi io se voglio il pollo lunedì sera, chiamo te, tu lo chiami, e noi andiamo a mangiarci il pollo.
Pensa solo come è cambiato il caffè, pensa solo all'alimentazione come era negli anni...
Ma anche per voi calciatori, insomma, che avevate un certo tipo di...
Soprattutto per noi calciatori. Perché cosa succede? Che quando non si studiano certe cose, poi si giocava benissimo lo stesso, però si fanno a volte diametralmente le cose opposte. Io quando ero piccolo prendevo una distorsione, magari giocando a pallone nel mio paesino, il allenatore mio mi diceva batta il piede, cioè tu ti immagini su una distorsione, batte il piede per terra, che vuol dire danneggiare ancora di più la distorsione.
Sì, ma è una cosa che sai che io vedo ancora tra di noi sessantenni che giochiamo ancora a calcio, vedo che molti hanno ancora questa tendenza, come se gli avesse portato bene.
Pensa
l'ignoranza a proposito di...
Pensa che per allenare bene dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico e dal punto di vista anche dello sviluppo del gioco, pensa com'è importante saper giocare camminando, perché devi usare più sensibilità coi piedi, perché non puoi tirarla, perché il tuo compagno non può andare molto lungo. Devi comunque saper muoverti prima, perché non hai tempo per fare uno scatto. Quindi hai sempre lo stesso, devi leggere un po' il movimento.
Ti dico questo, visto che tu ci regali spesso frasi da spendere in vari luoghi, te ne regalo una io oggi. Sì, Del Neri, lo intervistai per una Juventus, mi fece un ragionamento su Krasic, te lo ricorderai, dicendo io lavoro su Krasic su una cosa, convincerlo quando fa un grande sforzo a rientrare non camminando ma corricchiando, per una questione di acido lattico, perché Krasic si siede sostanzialmente, se imparerà a corricchiare rientrando diventerà un grande giocatore. Poi è arrivato Conte e l'ha spazzato via.
Ma questo lo diceva anche Boniperti.
No, per dirti, però...
Soprattutto sui tornanti, cioè quelli che faceva dal lungo. Diceva, quello che è importante è poi rientrare di corsa dietro.
Ecco,
perché è allenante.
È allenante. Tu invece arrivavi alla bandiera del calcio d'angolo, ti aprivi una sigaretta e quindi...
No. E guarda, che fa bene anche dal punto di vista... fisico,
certo.
cardiaco, soprattutto cardiaco, perché quando hai uno sforzo notevole, poi non devi inchiodarti, perché devi permettere al cuore di lavorare ancora un pochettino per poter...
Domenico, allora, Domenico, noi in questa puntata abbiamo fatto letteratura, psicologia, consigli gastronomici, fisiologia...
Posso dire anche un'altra frase riguardo? Sai che devo finire sempre con una frase?
Vai con la frase che siamo fuori, vai!
Femmine, non smettere mai di cercare ciò che ami, se no finirai per amare ciò che trovi.
Mamma mia, e questa di chi è, scusami?
Non lo so.
Ah, ok, vabbè, però ce l'hai, ecco. Questo è bello, abbiamo anche la ricerca della frase, ma questa te la trovo. Ciao Domenico, buon weekend, buona
anche
cena stasera.
Ci sentiamo lunedì, ciao. Saranno fatti, ciao.
E noi ci fermiamo, spazio alla trasmissione dopo. Buona giornata a tutti e buon Venezia Juve.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.